Viaggio al termine della notte come titolo per l'evento di chiusura del progetto Pit Stop Notti Sicure, un progetto realizzato da CAT, cooperativa sociale, grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPA.
Vi proponiamo un estratto dell'evento online che si è svolto lo scorso 27 maggio dal titolo Viaggio al termine della notte, un convegno che ha visto coinvolti numerosi ospiti a chiusura del progetto Pit Stop Notte Sicura, realizzato dalla cooperativa sociale CAT con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ad aprire l'evento Stefano Bertoletti, CAT Cooperativa Sociale.
Oggi presentiamo un progetto di fatto che è il progetto Pit Stop, che è un progetto che ha lavorato negli ultimi due anni su Firenze e sulla periferia, soprattutto sul Mugello, per introdurre una serie di buone prassi nei contesti notturni fiorentini e periferici rispetto all'autotutela dei frequentatori degli spazi festivi notturni, quindi locali, festival della movida fiorentina, e affrontando temi che sono appunto sicuramente il controllo, l'autocontrollo, la moderazione rispetto ai consumi di alcol e di sostanze, ma anche la mobilità alternativa, la sicurezza e nei termini dell'autotutela, per cui ad esempio il tema del guidatore designato è stato centrale in questo progetto, fino alla gestione dei rifiuti, praticamente realizzando una collaborazione anche attiva con una serie di, oltre le amministrazioni comunali, di gestori di festival, di locali, di discoteche, fino a stilare un manifesto di lancio di buone prassi. Questo è stato l'ultimo pezzo di un lavoro che la cooperativa CAT, insieme a altri partner, come appunto il CNCA, in primis l'ANCI, ha realizzato negli anni, partendo da un lavoro fatto sui contesti festivi più estremi, festival musicali, rave party, con il progetto Extreme, e arrivando a un lavoro invece più orientato all'ambiente urbano, con il progetto Notte di Qualità, che ha introdotto, partendo proprio da un riferimento alcuni network europei, il tema della notte di qualità, quindi del divertimento associato anche a un forte legame con la salute, la tutela della salute delle persone che lo vivono e anche di chi lo eroga, no? E quindi il coinvolgimento attivo di gestori e di amministratori. Il progetto Pit Stop è un progetto finanziato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga, dal Ministero della Gioventù, che si è concluso a marzo, e quindi noi presentiamo i risultati di questo lavoro di due anni, e proponiamo anche una serie di contributi per rendere il respiro più ampio di questo nostro lavoro e del lavoro anche di altri colleghi in altre città italiane che vengono da modelli di gestione di spazi festivi notturni da parte di città europee significative. Facendo questo però abbiamo voluto introdurre il tema del Covid-19 e quindi abbiamo chiesto ai relatori di parlarci anche della fase attuale dovuta alle Covid e quindi alle criticità che questo comporta e come ritengono sia possibile affrontarle proponendo alcune domande generali, appunto, che sono quelle degli scenari futuri rispetto alla vita notturna, come sarà possibile integrare le misure di sicurezza Covid e la distanza sociale all'interno di questi milieri, intendo, di questi ambiti alla luce del momento attuale.
Sono Fabrizio Mariani, sono il presidente del CNCA della Toscana. Il CNCA ha un'esperienza ormai trentennale nel mondo del loisir notturno, del divertimento, lavoro nei contesti fin dagli anni 90. Io provengo dal lavoro 30 anni fa con un altro tipo di virus, l'HIV, l'AIDS. Successivamente poi ci siamo confrontati con le molecole, i principi attivi delle droghe. In questo caso abbiamo a che fare con questo tremendo virus, ma sostanzialmente il nostro campo da gioco rimane il medesimo, lo stesso. Siamo operatori della prevenzione, ci occupiamo di salute e di sanità pubblica, ci occupiamo di riduzione del danno e di limitazione dei rischi. CNCA, lo accennava prima Stefano, ha potuto lavorare con qualità nell'ambito del contesto del divertimento giovanile grazie a dei partner essenziali, strategici. La Regione Toscana, prima di tutto, che è il partner che da tantissimi anni ci supporta con risorse anche economiche che permettono appunto di gestire servizi e di lavorare sulla ricerca e sull'innovazione. In particolar modo all'interno della Regione Toscana l'Agenzia Regionale di Sanità è quell'organizzazione con cui siamo sempre andati fianco a fianco, abbiamo lavorato molto bene in tantissime ricerche, quindi sull'acquisizione di tutti quegli elementi, indicatori, quei fattori predittivi che ci permettono ogni volta di aggiornare i nostri programmi. Un altro partner strategico è l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, perché il lavoro con ANCI ci permette ormai da tanti anni di svolgere un servizio, un progetto che si chiama Notte di Qualità, che ha proprio quello, l'obiettivo principale di mettere in sicurezza, lavorare sulla messa in sicurezza dei contesti del divertimento giovanile. Abbiamo lavorato anche sulle nuove frontiere del lavoro sui consumi, sulle droghe. Basti pensare a tutto il lavoro che abbiamo fatto anche in collaborazione con colleghi di Forum Droghe sulle nuove sostanze psicoattive, mercati di approvvigionamento di sostanze, il dark web. Il nostro è un lavoro che si muove sempre un passo in avanti, cerchiamo sempre di anticipare i tempi, e lo faremo anche CNCA insieme anche a CAT, impegnato in questo momento nell'analisi e nell'elaborazione di dati di diverse ricerche che stiamo svolgendo anche insieme ad altri colleghi. Stiamo facendo ricerca approfondita sia sui consumi sia sui servizi, servizi di strada, riduzione del danno, limitazione dei rischi, ma anche all'interno dei SERD, dei servizi istituzionali, delle comunità residenziali, di sportelli. Ecco, quindi tutto un patrimonio di conoscenze che ovviamente metteremo volentieri a disposizione, ci saranno anche altre occasioni di confronto come queste.
Sono Valentina, coordinatrice del progetto Pit Stop. I contesti ne abbiamo sicuramente esplorati tanti in questi due anni, contesti formali, istituzionali, quindi abbiamo coinvolto 13 enti pubblici nelle attività di progetto, contesti del divertimento notturno giovanile, abbiamo fatto 28 interventi con l'Info Point, l'area chill out, uno spazio video box, anche un servizio mirato di navetta per riaccompagnare a casa i ragazzi che non se la sentivano. Lo abbiamo fatto in club e locali e festival sia di Firenze che dell'area del Mugello. Solo per citarne alcuni, il Woodstock Club, il Buio Club, Tropical, il Pago Real, Tenax, Copula Mundi Festival, Lactex Plus Festival, Campi Beer, Ingorgo Sonoro, Speed Sound, Flood, Decibel, MDA, Circo Nero, ma siamo andati anche al Cantarmaggio, alla Notte delle Streghe e ad alcune feste di collettivi universitari e di Unione degli Universitari. E anche di contatti in questi due anni ne abbiamo fatti tanti, circa 8.330 contatti e 1.805 etilometri effettuati. Che abbiamo incontrato? Abbiamo incontrato un target per lo più molto giovane, il 63% circa ha tra i 18 e i 25 anni, prevalentemente maschile, anche un target piuttosto responsabile. Il 38,3% aveva, diciamo, i limiti dell'etilometro entro norma di legge, e il 48% ha dichiarato che aveva l'etilometro invece sopra i limiti di legge e che non aveva intenzione di rimettersi alla guida. Abbiamo visto i più giovani, la fascia 16-17enne, in qualche modo maggiormente responsabili rispetto alla fascia 18-25. Anche una popolazione che comunque si informa sulle sostanze, il materiale sulle sostanze è stato preso in ordine crescente, giusto per farsi un'idea di quali sono le sostanze che più interessano. Hanno preso materiale su chetamina, cannabis, MDMA, cocaina, allucinogeni, e patente alcolica è una brochure che abbiamo fatto dove appunto vengono indicati i rischi della guida in stato di ebbrezza. I materiali che abbiamo prodotto, le cartoline sul guidatore designato, sono state fatte proprio con i ragazzi come interpreti attori del setting fotografico.
Sono Alice Berti e sono una ricercatrice appunto dell'Agenzia Regionale di Sanità. Vi presenterò i risultati della rilevazione effettuata nell'ambito del progetto Pit Stop per mezzo di un questionario che andava a misurare appunto e a intervistare le persone sulle loro abitudini e quindi le abitudini del popolo della notte. Dunque abbiamo visto un campione di soggetti prevalentemente giovani adulti con un titolo di studio medio-alto e quindi prevalentemente studenti o persone che lavorano. Il consumo di sostanze sia legali che non sono più alti, decisamente più alti delle medie nazionali che abbiamo visto, dei dati della sorveglianza passi piuttosto che di Ipsat, e i consumi di alcolici sono sovrapponibili ma a quelli di notte di qualità, però anche nei consumi eccedentari, in particolar modo per birra e vino, i dati sono diminuiti. Non ci sono infine luoghi o contesti preferiti, ma sostanzialmente luoghi di aggregazione, e quindi sono tutti allo stesso modo frequentati. L'importante in qualche modo è aggregarsi. Quindi ovviamente io vi lascio con quest'ultima domanda, cioè come condividere con questa epidemia che sì, sembra che adesso si stia calmando in qualche modo, però con il virus dovremo convivere probabilmente ancora per un po', e quindi è fondamentale trovare le giuste misure in tutti i sensi su come gestire queste serate, perché le persone comunque si ritrovano, le persone comunque per fortuna in qualche modo si divertono dopo un periodo così lungo in cui tutti siamo stati ligi, e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di capire come le persone si possono divertire in sicurezza e serenità.
Presento a questo punto un contributo video che ci arriva da Victor Galan, che rappresenta un network Q de Fiesta, si riferisce alla Catalogna in Spagna, e lui ci ha appunto fornito questa presentazione con la presentazione audio.
Facendo un riassunto, Q de Fiesta si occupa di fare informazione, misurare il tasso alcolico, che ci siano i preservativi di tutti i tipi, fornisce acqua, che i professionisti del divertimento notturno siano formati su come agire in caso di violenza sessista o macista e che possano attivare dei protocolli. Facciamo in modo che ci sia qualcosa da mangiare, tappi per le orecchie, cocktail analcolici, personale formato e informazioni sui trasporti per andare e tornare dalla festa senza usare il mezzo privato. Diamo informazione sulla salute, tanto sessuale che sulle droghe. La minaccia di danni sovradimensionati non si adatta alla realtà dei giovani, soprattutto se la percezione sociale dei giovani è molto distante dal rischio che gli stiamo spiegando. Questi messaggi non vengono accettati. Saranno più accettati messaggi che hanno maggiormente a che vedere con la loro realtà e necessità. Gruppi di riduzione dei rischi che informano sugli itinerari e che lavorano con Transit, l'azienda che si occupa della gestione del traffico, e per incorporare messaggi di riduzione dei rischi lungo le strade, soprattutto lungo le strade più trafficate in relazione al divertimento notturno, ai festival e ai grandi eventi.
E a questo punto presenterei il contributo di Thierry Charlois sulla governance degli scenari notturni urbani, anche alla luce degli mutamenti dovuti all'emergenza Covid-19.
Pour le développement futur.
Per lo sviluppo futuro si prevede effettivamente che le piazze, gli spazi pubblici saranno sicuramente i luoghi più adatti per feste o quant'altro. Si tratterà anche forse di ricercare dei luoghi adatti, diciamo, grandi, come potrebbero essere aeroporti o stazione dei treni, che magari di notte sono chiusi e che potrebbero fungere da luoghi aggregativi più funzionali e più sicuri. ho proposto alla città di Parigi di organizzare dei momenti di confronto collettivi che metta insieme chi frequenta gli spazi pubblici, chi fa la festa, chi, fino alle forze dell'ordine, passando da tutti gli attori che possono essere coinvolti, gestori, mondo della cultura, eccetera. La parola chiave di questo periodo sarà sicuramente quello della concertazione, del regolare, che possa verificare gli effetti delle misure e poter cambiare e modificare le azioni in corso.
La seconda parte del convegno si è concentrata sulle possibili soluzioni e sui punti d'incontro tra la necessità di sicurezza legata alla fase 2 e la vita notturna. Sentiamo il presidente di CNCA, Riccardo De Facci.
Io rilancio qui la necessità di un coordinamento nazionale degli operatori del divertimento e della notte, che provi a interloquire tra indirizzi nazionali anche di salute e una serie di indirizzi regionali e comunali che vanno in una logica impazzita. Chi chiude tutto e chi apre. Diventa decisivo avere dei tavoli di progettazione e di coprogettazione con i gestori. Non possiamo semplicemente andare avanti per delibere che obbligano un livello piuttosto che l'altro. Non è il centimetro importante, ma il centimetro può essere anche concordato, gestito. Allora avere dei tavoli territoriali di progettazione tra le forze dell'ordine, la vigilanza, i nostri progetti, la rappresentanza dei consumatori e gli gestori diventano ruoli di una coprogettazione. Ragioniamo insieme su come costruire questo aspetto. Non abbiamo bisogno di guardie, abbiamo bisogno di moltiplicatori, di mediatori, di peer, che possiamo in parte chiedere un po' di più anche ai gestori come ruoli attori di politiche sociali, perché lo sono. Non può essere che il vigile è il secondino del territorio. Un ragionamento che prova insieme ai vari locali, a questo tavolo di programmazione, iniziare a pensare anche al coraggio, anche al coraggio dei giovani nella loro voglia di divertire. E quindi tutto un ragionamento, anche rispetto a questo della salute, in una logica di divertimento e consumo di tipo consapevole. L'abbiamo imparato sulle sostanze, l'abbiamo sviluppato tantissimo sull'alcol, lo stiamo sviluppando su tutta una serie di incontri, lo stiamo sviluppando con i peer. È un modo per star bene le persone, allora non possiamo essere punitivi e sanzionatori soltanto.
Io a questo punto passerei la parola al primo degli amministratori invitati, cioè a Cosimo Guccione, assessore alle politiche giovanili e anche alla città notturna del Comune di Firenze.
Esistono tante domande, esistono tante possibili soluzioni su cui però la cosa fondamentale è lavorare insieme. Vedo anche tanti gestori, penso alle discoteche, che mi hanno scritto dicendo che in questa fase non possono riaprire, come dice il decreto, l'ultimo DPCM del Consiglio, e quindi esiste anche tutto questo tema. Penso molto al divertimento estivo, che solitamente si spostava anche in luoghi di questo tipo. Saranno mesi in cui dovremo essere consapevoli tutti di dover fare non più la semplice, dico tra virgolette, cosa di rimanere a casa, ma fare un passo in più dell'uscire, sì, ma essere responsabile ognuno delle proprie azioni. L'esercente, il singolo cittadino, una serie di tavoli, parlava Riccardo prima, sono davvero concordi con la metodologia per provare nei prossimi anni anche a ridefinire tutto quello che è la vita notturna delle città insieme tra gli esercenti dei locali, tra l'amministrazione che fa le politiche. È giusto che non debba procedere solo per decreti, norme, ma che sia in qualche modo costruita insieme a quelli che sono gli attori, i protagonisti della vita notturna.
Io andrei avanti dando la parola a Claudio Cipitelli, un sociologo che si è occupato spesso anche di città.
Ci deve essere un ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali. Ed oggi siamo di fronte a questa fattispecie. Qual è il diritto fondamentale? È il diritto alla salute o l'obbligo alla salute? Perché noi siamo passati da un momento in cui si coniugava, nella prima fase del lockdown, l'aspetto, come dire, prosociale, cioè l'aspetto in cui si andavano insieme la componente egoistica, non ammalarsi, con la componente altruistico-cooperativa, e quella di non far ammalare tutti gli altri. È funzionato sulla scorta di alcune indicazioni molto forti di DPCM, ma in questa fase 2 noi dobbiamo sapere che il DPCM non sarà più lo strumento per poter affrontare una crisi di questa natura. Abbiamo sopportato quest'idea della medesima barca e stiamo tutti a casa, che a casa si sta bene. Sappiamo benissimo che questo non è vero, che la barca non è la medesima, c'è chi spinge sulla bicicletta per portare le sigarette o da mangiare alle case, c'è chi abita 300 metri quadri, chi ne abita 60, chi nelle periferie urbane, molto spesso dove si fa fatica ad uscire in finestra per cantare perché quello che si vede non è così entusiasmante. Quindi ci aspetta un lavoro sicuramente che deve prevedere le cose che ha detto Riccardo, quindi una concertazione con la politica, riqualificare il nostro stare nella società, ma ci aspetta una stagione in cui dobbiamo rivendicare un ruolo insieme ad altri settori sociali che dica questa rivendicazione, così come abbiamo contato sugli operai che hanno continuato a lavorare in fabbrica, spesso non così sane, come abbiamo contato sugli OS, senza i quali i nostri ospedali facevano ben poco e sono pagati 1.000 euro al mese, così il lavoro sociale deve, come dire, ritrovare la sua missione. Ecco, noi dobbiamo sapere, dobbiamo comprendere che o difenderemo un diritto alla salute secondo la Carta di Ottawa, quindi biopsicosociale, che prevede anche che le persone possano incontrarsi e decidere quali sono i comportamenti che loro ritengono adeguati, magari con una continua indicazione da tutte le parti che vadano verso questa scelta di salute, oppure noi assisteremo ad un conflitto piuttosto latente nel quale saranno incastrati sempre quelli meno dotati dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale.
Riccardo Ramello, Club Futuro.
Io sono presidente di un'associazione culturale che si chiama Club Futuro, che è nata un paio di anni fa a Torino con l'intenzione di un po' valorizzare i club musicali come spazi culturali. Ecco, anche l'economia della notte, quindi in questo momento fondamentalmente ha la possibilità, diciamo ha il dovere di andare secondo me a criticare e a ragionare su come riformare, su come valorizzare determinate pratiche che possono un po' contrastare questi decenni di liberismo sfrenato. Stiamo facendo in questo momento un lavoro a livello nazionale, collaborando con tantissimi professionisti del mondo cosiddetto del clubbing, no? Quindi del mondo della dance music, quel mondo che in generale viene definito appunto delle discoteche, dell'intrattenimento danzante, che per esempio per tantissimi anni sono stati percepiti come un'attività ludica, un divertissement con pochissimo potenziale culturale a livello sia istituzionale sia a livello del pubblico, e che chiaramente in questo momento si ritrova abbastanza tagliato fuori da tutta una serie di ragionamenti legati a supporto dell'offerta culturale del paese, e che probabilmente anche dopo questa crisi continuerà comunque ad essere classificato come attività di serie B, un po' quella, neanche cultura bassa, proprio una cosa di intrattenimento e basta. Quindi con una serie di professionisti abbiamo avviato dei tavoli di lavoro per sviluppare una petizione, una campagna comunicativa di sensibilizzazione per proprio andare a ragionare sulla cultura del clubbing e sul riconoscimento culturale di questa espressione prevalentemente notturna. Secondo me in questo momento dobbiamo un po' chiederci tutti come le organizzazioni che lavorano nell'economia della notte, come gli spazi che lavorano nell'economia della notte, possono andare a fare una determinata tipologia di proposte a livello politico per avere un po' di più, diciamo, non solo rappresentanza, ma anche peso per provare a dare delle linee guida e determinare le strategie a lungo termine.
Passerei la parola a Benedetta Squittieri, che è l'assessore al bilancio e allo sviluppo economico della città di Prato, del comune di Prato.
Noi in questi anni quest'anno abbiamo fatto partire un percorso di coprogettazione all'interno del nostro centro storico, che metteva insieme tutti i soggetti coinvolti dal centro storico, quindi i pubblici esercizi, i commercianti della vendita in commercio di vicinato, della vendita al dettaglio, i residenti, diciamo anche i comitati e le associazioni, i consorzi di cittadini, che in questi anni per noi sono stati fondamentali nel gestire alcuni spazi pubblici. E con loro, diciamo, avevamo appunto avviato un percorso di coprogettazione che in questo momento stiamo cercando appunto di adattare alla fase nuova, e quindi alla fase post-Covid, rispetto anche a quali sono le strategie e le possibili soluzioni da costruire insieme. In questo momento noi siamo una delle città che ha scelto di non fare ordinanze di chiusura, e proprio in queste ore stiamo aspettando delle proposte, diciamo, da parte dei pubblici esercizi del centro storico, per capire se è possibile evitare appunto delle ordinanze di carattere restrittivo sugli orari, per diciamo gestire insieme invece una difficoltà che tra l'altro è una difficoltà condivisa. I locali hanno chiesto a noi aiuto rispetto alla gestione soprattutto di alcuni orari della notte. Considerare, come dire, questo come un momento di progettazione condivisa e non soltanto, diciamo, non soltanto a colpi d'ordinanze. Quindi questo era l'approccio che avevamo scelto di tenere prima dell'emergenza coronavirus, e che pensiamo sia oggi ancora più importante, che noi dobbiamo sempre di più usare nel contesto urbano, è il concetto di responsabilità, cioè che la dimensione dello spazio pubblico, cioè il luogo che noi viviamo, cioè le città, passano da una condivisione delle responsabilità.
Arriverei alla conclusione di questo viaggio sulla notte diurno con Antonio Bagni, Coppola Mundi, che è stato fra l'altro anche un partner attivo del progetto Pit Stop.
Sono qui come presidente dell'associazione Che ci va ci vuole, che organizza il Festival Coppola Mundi, un festival da quasi 20.000 persone, gratuito, che riqualifica spazi in periferia e zone, diciamo, sottoutilizzate della città, soprattutto a Firenze. Perché adesso stiamo vedendo tutti questi problemi e ci stiamo scontrando con una difficoltà a ripartire? Secondo me perché l'ordinarietà, quella normalità, era l'errore principale di base, di partenza. Quella normalità è una normalità in cui un under 35, anzi scusate, 7 under 35 su 10 non va a votare. È quell'ordinarietà, quella normalità precedente che dovremmo cambiare, e non possiamo cambiarla, secondo noi, riapplicando gli stessi metodi che applicavamo prima. Ovvero quali? Quelli di una struttura centrale che legifera a monte e invece di valorizzare le differenze semplicemente cerca una mediazione per far sì che vada bene per tutti quanti. Ecco, questa non è una soluzione percorribile, non ci può portare alla valorizzazione di quell'intelligenza collettiva di cui si parlava prima. Come si può fare questo? Attraverso la parola centrale che ha detto Cosimo Guccione, l'assessore, il dialogo, il discorso che faceva sempre Riccardo all'inizio, tavoli di lavoro. Il tavolo a cosa serve? Serve a ricostruire un rapporto tra la società civile, noi operatori del territorio, che facciamo da tramite, da fulcro, da filtro, da promotori per la società civile. Questo è un tema importantissimo, però per far attecchire questo tipo di concetto c'è bisogno di non solo cambiare gestione, secondo me, ma anche di un lavoro come CAT sta facendo nel suo settore, in tutto il resto, nel tornare a rapportarsi con i ragazzi e i cittadini, nello spiegare quali sono gli strumenti della gestione pubblica, come funziona la cosa pubblica, in modo tale da non da togliere questa idea di io cittadino che demando a un terzo di organizzare le cose senza avere nemmeno un'idea di se sta facendo bene o male, perché non ho coscienza di questo come accade. In un momento di crisi politica, con la P maiuscola, non partitica, politica, che successivamente investe anche la parte economica, non possiamo pensare di controllare dall'alto. Io faccio sempre questo esempio stupido ai ragazzi: noi abbiamo un paese che ha 300 modi di fare la pasta al pomodoro diversi, e tutti orgogliosissimi, tutti nella sua diversità. Perché dobbiamo basarci su un sistema che ci deve livellare su un qualcosa che non appartiene a nessuno di noi? Dovremmo proprio invertire il paradigma. Dovremmo far sì che le esperienze locali producano progetti ricevibili per le amministrazioni, tolgano, tra virgolette, le castagne dal fuoco all'amministrazione, che non deve più controllare, perché ci sono degli operatori preposti con cui sono stati scritti i progetti, che operano, non controllano, operano, perché se tu operi sul territorio ottieni risultati, e allora a quel punto, se quell'esperienza è positiva, si va in alto, si ratifica e si fa riconoscere. Abbiamo la possibilità di provare a far qualcosa, proprio perché la crisi del sistema e di quella normalità che prima non avevamo la possibilità di mettere in discussione, perché il tran tran di tutti i giorni ci avrebbe impedito di poter fare scelte forti, adesso si sia rivelata, e che quindi sia da parte delle amministrazioni, sia da parte degli operatori tutti, sia da parte della società civile ci sia l'intenzione e la volontà di costruire percorsi condivisi e di condividere responsabilità e di fare dei passi avanti, cercando di migliorare appunto quel metro e mezzo che ci circonda.
Viaggio al termine della notte come titolo per l'evento di chiusura del progetto Pit Stop Notti Sicure, un progetto realizzato da CAT, cooperativa sociale, grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPA.